Ecco, il brano che abbiamo appena letto, incontriamo Gesù che ritorna a Nazaret con i suoi discepoli e questa volta ha un'accoglienza decisamente negativa. È la seconda volta che Gesù insegna nella sinagoga di Nazaret. Lo troviamo nel capitolo terzo, un episodio increscioso. Troviamo in queste parole riportate da Marco. Da Gerusalemme avevano mandato qualcuno a controllare Gesù, perché questo falegname che si era improvvisato profeta aveva suscitato una curiosità anche dagli scribi di Gerusalemme. Gli scribi sono un po' i teologi ufficiali della Chiesa di Gerusalemme. Ecco, mandano appunto queste persone per indagare sulle cose che diceva Gesù, sulle cose che faceva Gesù, e sono arrivato a una conclusione abbastanza drastica. State attenti, quest'uomo è un indemoniato, agisce per opera di Beelzebul, è Satana che parla dentro di lui, che fa le cose che lui fa, non è lo spirito del bene, e la gente ci crede. Probabilmente la notizia è arrivata anche a Nazaret e qui i familiari di Gesù, i suoi compaesani, mandano qualcuno per portarlo via. Non perché ci tengono a Gesù, ma perché Gesù, come hanno un po' potuto vedere e ascoltare attorno, sono molto preoccupati perché? Perché fanno fare una pessima figura alla loro famiglia, ma non riescono perché Gesù è circondato da una nuova famiglia che sono i suoi discepoli. Eppure Gesù non si ferma, va avanti. E nel capitolo sesto lo cogliamo ancora a Nazaret per stare con i suoi e tutto sommato funziona tutto bene quella volta, mentre come tutti gli altri ebrei a Nazaret per ascoltare la parola del Signore, la spiegazione della parola di Dio, ecco che succede qualcosa di strano quando Gesù si mette a interpretare la parola del Signore. E Marco è molto bravo, è un grande narratore, sta raccontando queste cose alla sua comunità che veniva dal paganesimo, quindi bisognava insegnare l'ABC di questo percorso di fede che stavano iniziando, e quindi in qualche modo aggiunge qualche parola, qualche impressione sua, ed è molto bravo, fa leva molto sui sentimenti di chi ascolta, di chi parla, e in qualche modo Marco incrocia due stupori, quello dei familiari, dei suoi compaesani, dei suoi concittadini, e lo stupore di Gesù. Lo stupore di Gesù è quello per la loro incredulità. Infatti qui la gente rimane stupita del suo insegnamento, ma non c'è una reazione positiva questa volta. E anche la sua gente, quelle di casa sua, i suoi familiari, lo vogliono un po' proteggere perché chissà dove va a finire. E allora anche loro si mettono a interpellare Gesù tra di loro. Dicono, ma dove gli vengono queste parole? Non riescono a capacitarsi che una persona semplice, una persona quotidiana, una persona come Gesù, che ha vissuto sempre a casa sua, con i suoi genitori, nel suo paese lo conoscevano tutti come il falegname del paese, come questa persona così, qualunque, della loro gente, potesse stravolgere quello che da sempre si era insegnato. Non percepiscono in Gesù la sua origine divina. Perché, a detta di teologi ufficiali, quello che fa è opera delle sue mani e si rivolgono a lui con profondo disprezzo. Non è costui figlio di Maria? Cogliamo e sottolineiamo certi interventi nel significato più profondo. In questa domanda, in questa espressione, evitano di nominare Gesù, costui. Sembra quasi che non lo conoscono neanche, non lo vogliono riconoscere. Ma questo Gesù che sta parlando in questo modo, cosa sta dicendo? Cosa va dicendo? È una cosa interessante. Un figlio nel mondo palestinese veniva semplicemente chiamato col nome del padre, la sua origine, Simone figlio di, anche quando il padre era defunto. Il figlio conservava sempre il nome del padre, notate questo particolare. Prima costui, non lo nomino, e poi non figlio di Giuseppe, figlio del falegname, ma figlio della donna, della mamma, figlio di Maria. Che cosa significa questo? Secondo gli studiosi, significa che la paternità è un po' dubbia e incerta. Quindi passano alle offese, elencando poi i suoi parenti, fratelli, sorelle, e conclude l'Evangelista che tutto questo per loro era motivo di scandalo. Evidentemente un giudizio dato dagli scrivi che ha creato un'opinione pubblica: lui opera in nome dello spirito maligno. Opera per la forza della potenza del principe dei demoni. E allora Gesù, anche questa volta, capisce che davvero non è accolto dai suoi. Infatti, questa non accoglienza anche da parte dei suoi concittadini, dei suoi familiari, era già descritta in qualche modo nel Vangelo di Giovanni, lo troviamo scritto in queste parole: egli venne nella sua casa, ma i suoi non l'hanno accolto. E Gesù dice in quella volta, un profeta non è disprezzato se non in casa sua, nella sua patria. Sembra quasi che questo sia il destino di tutti i profeti, che in nome del Dio del passato le autorità religiose non riconoscono un Dio che si manifesta nel presente. È una sottolineatura molto importante. Dio è il Dio dell'eterno presente. È un Dio che si rinnova mediante il suo Spirito. E attraverso Cristo Gesù delinea una strada molto sicura per arrivare alla felicità, alla salvezza. E penso che questa sorte che è capitato a Cristo Gesù, che non è accetta in patria sua, dei suoi familiari, non è capito, non è accolto, anzi è deriso. Anche questo può capitare ai nostri tempi. Si fa fatica a riconoscere un profeta nella sua operazione, a individuare la persona che ci sta dicendo una cosa che può salvare la mia vita. E non parlo dei grandi profeti, ci sono nella Chiesa quante voci profetiche, sia nel clero, sia nei religiosi, sia in tante anime privilegiate che vivono magari nel silenzio delle loro famiglie. Ma quante volte veniamo raggiunti da una persona qualunque che in qualche modo dà un giudizio severo alla nostra vita. Se non è una persona può essere un'occasione, il momento della morte di un nostro caro, nel momento di fatica, e la fatica l'avvertiamo tutti in questi tempi in cui viene a mancare anche la fonte del nostro sostegno, il lavoro. Quanti giovani sono alla ricerca del lavoro, e tutto questo ci dà inquietudine. Ecco, il Signore ci vuol dire oggi: impariamo da ogni situazione, da ogni realtà, da ogni incontro, a guardare questa realtà con gli occhi della fede. Cosa ci può dire il Signore attraverso questa crisi? Cosa ci vuol dire il Signore attraverso questa persona che ci viene a mancare, era tanto cara, gli volevamo tanto bene, era un po' il perno della situazione? Che cosa ci vuol dire il Signore? Perché l'istinto, il nostro peccato, sapete qual è? È quello della ribellione. Ecco, io ho sempre peccato il Dio della vita, e la vita non viene, anzi mi viene distrutta la vita. Non abbiamo il coraggio di porci la domanda, in questa situazione faticosa, che cosa mi vuole dire il Signore? Questa è la vera domanda. E questa è la domanda che include una risposta da parte di qualcosa, di qualcuno che in quel momento riveste una voce autorevole del Signore che ci dice: guardati dentro, guarda che la tua vita sta prendendo delle pieghe sbagliate. Invece di puntare il dito su quello, quest'altro, quell'altro, sulle vicende della storia, punta il dito su di te. Cos'è che non va bene? Ecco, l'esperienza che facciamo noi sacerdoti tante volte, ci troviamo di fronte alle persone che continuamente si ribellano su quello che succede. Proviamo ad aiutare le persone a dire: questo cosa che ti succede può essere un richiamo del Signore. Può essere un richiamo da parte dell'alto, da parte dello Spirito, che ti sta indicando una strada nuova, perché Dio è l'eterno presente, Dio non si ferma mai alle tradizioni, al passato, il Signore è sempre l'eterno presente, c'è sempre un rinnovamento, lo Spirito Santo nella sua Chiesa lavora, e come se lavora lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo tante volte si serve anche delle persone, delle situazioni, e allora mettiamoci in ginocchio davanti al Signore, troviamo il tempo per dirgli: ma Signore, cos'è che non va nella mia vita? Vi lascio questa domanda dentro, non rispondete subito, rispondete durante queste giornate, spero che siano giornate un po' di distensione, anche se l'afa non ci permette tanto di respirare, ma se avete qualche momento di riflessione, se vi fermate qualche istante, ascoltate qualche buona testimonianza, leggete qualche buon libro, prendete davvero la corona in mano, confrontatevi con i santi, datevi da fare per incontrare le persone che hanno bisogno di una parola di speranza. Diamoci da fare per accogliere quelle parole che così improvvisamente attraversano la nostra vita, per vedere se c'è qualcosa da rimediare, da rinnovare. E sentiamoci davvero incoraggiati dal Signore a percorrere questa strada della riconciliazione, innanzitutto con noi stessi, con la storia che stiamo vivendo e soprattutto con il Signore. Viviamo da riconciliati con Dio.